Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, Marco Piccari, Jacopo Erba, per il pomeriggio di Maracanà. Vi ricordo sempre di scaricare l'app e, tra l'altro, scaricando l'app ci potete seguire attraverso smartphone, PC e tablet, andando poi nel sito che leggete proprio in alto, in sovrappressione, tmradio.com. Potete anche nella sezione come ascoltarci individuare tutti i modi attraverso l'applicazione FM, TV, ci sono tutte le indicazioni del caso, quindi per avere gli aggiornamenti e quindi poterci seguire anche in maniera diversa.
Assolutamente sì, così come potete farlo sempre su Facebook, Instagram e Twitter per i social, oppure al 3382003 ci fate le vostre domande e noi rispondiamo. Per esempio, un ascoltatore ci scrive: dicono Conte abbia provato il 4-4-2 scolastico, a me sembra una roba assurda. La soluzione migliore era 4-3-1-2, ma Conte sa giocare con rombo a centrocampo? Certo che quest'Inter, Marco, se ripercorriamo un po' la rosa e la disponiamo 4-3-1-2,
questa domanda la faremo dopo a Mario.
Sì, perché proprio, cioè, questa è una rosa perfetta per il 4-3-1-2.
Sì, dopo ne parliamo. Poi ci
proviamo a disegnarlo, magari.
Sì, questo poi ce le segniamo. Tra l'altro, ci sono un po' di domande da recuperare. Lo faremo. Intanto ci danno già l'ok perché c'è il.
Sì, c'è il direttore perché... Mario Sconcerti. Direttore, ben trovato. Salve.
Ciao Mario.
Sì, ciao. Buon pomeriggio,
Mario. Allora, stiamo per preparare un collegamento perché abbiamo un ospite insieme a Mario Sconcerti. In questa prima parte dell'ultima ora di Maracanà, appena mi danno l'ok vi invito sempre a partecipare attraverso il 331 8200 213 per le vostre domande. Potete lasciarci anche un messaggio vocale, non più di 20-30 secondi, perché sono arrivati dei messaggi addirittura di 2 minuti e mezzo.
No, quasi 4 minuti, hanno battuto ogni record.
Diventa un po' complicato poi poterli mandare, quindi vi invitiamo a essere un po' più sintetici. Ci danno l'ok perché è pronto l'ospite. Quindi
abbiamo pronto un ospite assolutamente d'eccezione, perché un dirigente di spicco a livello sportivo del panorama calcistico italiano. Diamo il benvenuto nel nostro pomeriggio qui a Maracanà a Marco Fassone. Salve.
Salve. Buonasera a tutti.
Salve, con noi c'è anche Mario Sconcerti collegato.
Buonasera direttore.
Ciao Marco, buonasera.
Allora Mario, io concedo come sempre a te l'inizio dell'intervista, quindi parola a Mario Sconcerti.
Cioè, è un po' di tempo che non sentiamo Fassone. Intanto c'è una curiosità, perché è passato un po' di tempo e non mi ricordo più, ma quanto di questo Milan era suo? È stato costruito nella sua epoca?
Ma direi che dobbiamo considerare la somma sia dei giocatori che avevamo acquistato in quell'estate del 2017, dove avevamo rivoluzionato un po' la squadra con 11 nuovi inserimenti, sia tutti quei giocatori che facevano già parte del Milan, ma sui quali c'erano state delle importanti battaglie relative ai rinnovi del loro contratto. Per cui, quando vedo più o meno la formazione tipo del Milan di adesso, direi Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Cialanoglu e Chessy mi sembrano i 5 giocatori che facevano parte, insomma, di quel progetto.
È un buon numero, metà squadra.
È un buon numero.
Facemmo io per primo, avevamo un po' di perplessità sulla facilità con cui furono spesi tanti soldi in quel mercato. Qualche cosa sta tornando, voglio dire, fermo restando che è un Milan molto diverso, però le basi furono anche gettate allora, no?
Le basi, secondo me, sì. Poi, come sempre, trattandosi del primo mercato fatto dopo 2 mesi dal nostro arrivo, sono il primo ad ammettere che magari un paio di errori li abbiamo fatti, magari siamo stati troppo precipitosi nel prendere alcuni giocatori a scapito di altri, però era una squadra in cui, al di là di questi 5, c'era comunque Bonucci, che era un giocatore estremamente importante, che avrebbe dovuto garantirci quella leadership all'interno dello spogliatoio. Probabilmente quel Milan lì era un po' povero davanti, non avevamo la punta che invece adesso hanno trovato in quel mostro miracoloso che è Ibra, e quindi era un buon Milan dal mio punto di vista per essere il primo anno di una costruzione di un progetto, sul quale certamente si sarebbero poi dovuti andare a innestare in anno 2 e in anno 3 i tasselli che mancavano, e sui quali sono stati, secondo me, bravi Paolo, Maldini, i vari direttori che si sono succeduti negli anni successivi.
I giocatori che ha elencato, direttore, qual è quello che in questo momento sta facendo meglio, la sta sorprendendo di più?
Ma allora, io personalmente non sono sorpreso, per esempio, di Cialanoglu e di Chessy, che erano due giocatori che avevano rappresentato degli investimenti all'epoca anche importanti. Romagnoli è un giocatore che diventò capitano in quel periodo, che era, si vedeva che era un giocatore destinato a diventare uno dei difensori più forti del nostro campionato. Davide Calabria è stato bravissimo, perché noi a quell'epoca pensavamo di investire in Conti, che poi purtroppo ha avuto quei due infortuni gravissimi quell'anno, e Davide è stato bravo ad approfittare, tra virgolette, di una fascia libera e di imporsi come un difensore esterno molto bravo. Quindi, e Gigio Donnarumma, vabbè, tutti ricorderete quell'estate complicatissima, sì, per riuscire a garantircelo fino al 2021. Mi pare che in questo momento Ibra e Donnarumma siano un po' il vero valore aggiunto di questo Milan.
Senza ombra di dubbio, siete l'altro Milan che sta volando in classifica e non solo in questo momento. No, io volevo fare una domanda un po' più di carattere generale al direttore Marco Fassone, che abbiamo in diretta qui con noi su Tiempo Radio, perché è un calcio direttore che sta cercando anche un po' quello italiano di modificare se stesso anche tramite un approccio dirigenziale diverso. Lo stiamo vedendo soprattutto grazie alle scelte che ad esempio stanno operando i Friedkin qui a Roma, che hanno puntato su Thiago Pinto, un dirigente molto giovane che però ha già dimostrato tanto in Portogallo. Le chiedo se questo approccio diverso che si è visto già all'estero è, come dire, utilizzabile anche sul calcio italiano, che è un calcio che sappiamo bene non essere particolarmente avvezzo al cambiamento.
Ma io ho osservato, noi abbiamo avuto in Italia molte proprietà internazionali che si sono presentate alla ribalta del nostro paese negli ultimi 3-4 anni. Abbiamo avuto delle provenienze di proprietà americane o comunque di cultura anglosassone, e delle provenienze invece asiatiche, con una cultura diversa dalla loro. Gli americani normalmente hanno il desiderio, almeno inizialmente, di portare nei paesi dove vanno ad investire la loro cultura, che nel mondo dello sport è profondamente diversa da quella dello sport europeo, e quindi normalmente hanno bisogno di un periodo di assestamento per comprendere che l'Europa, e l'Italia all'interno dell'Europa è un enclave ulteriormente particolare, ha bisogno di compromessi tra la loro cultura, tutta business, e la nostra cultura, che nasce invece dalla profonda priorità dell'aspetto sportivo. Mi auguro ai Friedkin che sappiano velocizzare il processo che altri proprietari anglosassoni hanno svolto in Italia, mentre per esempio la proprietà cinese dell'Inter, che si è affidata fin da subito a un management italiano, ha ascoltato molto e non ha voluto imporre la cultura cinese a quella italiana, secondo me ha fatto un progetto lungimirante che, al di là magari dei risultati delle ultime settimane, ha riposizionato l'Inter come la vera antagonista allo strapotere juventino.
Mario Sconcerti.
Ma io insisterei un attimo su questo, forse no, non con lo stesso Fassone, ma io non ho capito la diversità, la modernità dei Friedkin, non ancora. Cioè, io credo che sui Friedkin fino adesso non ci possa dire assolutamente niente. Cioè, quello, hanno fatto una scelta, hanno preso un direttore sportivo, cosa che... Thiago Pinto sarà un fenomeno, ma ce l'hanno anche gli altri, il direttore sportivo. No, io credo che si veda modernità dove si vuole vedere, ma non...
Altro direttore, l'approccio che Thiago Pinto ha portato al Benfica e potrebbe portare anche in Italia, che è un po' diverso rispetto al resto.
Scusa, il Benfica mica l'ha inventato lui?
No, per carità, non ci mancherebbe.
E allora qual è l'approccio? Ha venduto Joao Felix a 120 milioni. Cioè, mi sembra che sia assolutamente normale. Io vedo in questo tipo di... E poi, ma magari lo chiedo anche a Marco Fassone. Non cominciamo a prendere per diverso delle cose che sono semplicemente prese da altri, e quindi funziona, che sono chiaramente loro, più loro che nostre. Ma io onestamente non trovo, l'unica vera novità è che stanno zitti e che non si sono nemmeno presentati, ma dopodiché per il resto hanno preso, vabbè, non so, Fassone, tu che lei che ne pensa?
Ma io vedo, diciamo, che normalmente la proprietà americana ha un grande desiderio, una grande voglia di internazionalità. Quindi la scelta, per esempio, del direttore sportivo non italiano è una scelta che aveva già fatto Pallotta, poi se n'è pentito e l'ha cambiato, adesso la rifanno loro, in coerenza col fatto che probabilmente hanno già un allenatore portoghese. Cioè, normalmente l'approccio è prendiamo il meglio che c'è in giro, non concentriamoci soltanto sulla localizzazione, e la prima mossa che hanno fatto va in quella direzione. La mia esperienza mi porta a dire che nel nostro campionato, in particolare nei ruoli dirigenziali di tipologia sportiva, un po' di cultura, di abitudine italiana non nuoce, anche perché il ruolo specifico del direttore sportivo, se guardate come viene interpretato all'estero, ha in Italia delle caratteristiche, delle peculiarità che rendono, a mio avviso, i nostri direttori, alcuni dei nostri direttori, nettamente competitivi con alcuni direttori importanti a livello internazionale. Però sono scelte che di solito si fanno all'inizio di un percorso, all'inizio di un processo, poi piano piano che si capisce il paese, mi pare che loro lo vogliano vivere un po' di più rispetto alla precedente proprietà, che abbiano riallacciato dei rapporti con la città con cui c'era una certa distanza, insomma qualche mossa mi pare in questa direzione, almeno per quello che leggo, ovviamente non sono dentro al percorso vero che stanno facendo, mi sembra di intuirla.
Mario?
Vabbè. Sì, no, ma lasciamo stare Friedkin adesso.
No.
Cioè, mi piacerebbe sapere da un dirigente esperto come Marco Fassone le difficoltà di gestire questo periodo e che cosa, paradossalmente, un periodo in cui non le società non incassano una lira, che cosa può insegnare sia a noi, sia alla società stessa che alla gente, perché cambiano completamente le aspettative della gente.
È vero, c'è proprio stato un cambiamento di paradigma che penso anche per moltissimi miei colleghi, ex colleghi, sia stato talmente repentino da metterli abbastanza a disagio. C'è stato un periodo che io stimo sia durato più o meno 6 mesi, da marzo dell'anno scorso fino all'inizio di questo campionato, a settembre di quest'anno, in cui si è abbandonato qualsiasi riflessione di natura strategica di medio-lungo periodo per cercare di tamponare quelle che erano le esigenze del breve. Questo ha riguardato sia la parte più business delle società, degli amministratori che si sono trovati a non avere più i ricavi da fatturato derivanti dal botteghino, che hanno dovuto lottare con gli sponsor per continuare a garantirsi i ricavi degli sponsor, perché molti sponsor hanno fatto presente che la loro visibilità diminuiva, che le loro attività di pubbliche relazioni non erano più possibili, per non parlare delle televisioni con cui si è anche acceso qualche contenzioso. Questo ha fatto sì che ci si sia concentrati sul breve per cercare di risolvere molti problemi operativi, organizzativi, logistici del breve periodo, perché affrontare il campionato nelle condizioni attuali esige uno sforzo logistico veramente importante a cui non eravamo abituati, e questo abbia fatto sì che si sia un po' perso di vista quello che invece un bravo dirigente dovrebbe sempre avere presente, cioè che è il cruscotto anche del medio periodo, no? Gli investimenti che aiuteranno il tuo club a sopravvivere, il tuo azionista a non dover mettere mano al portafoglio troppo costantemente, troppo continuativamente. Adesso mi pare che la routine del Covid sia già un po' di più nelle corde delle società e che quindi si ricominci a pensare, in parallelo alla gestione dell'oggi, anche alla previsione del domani.
E mi allaccio un po' a questa cosa: l'ingresso del fondo nella Lega Serie A, che scenario può portare, direttore?
Ma io sono favorevole a questo, anche se si arriva ad una opinione di favore che mette in discussione quello che abbiamo fatto tutti insieme nell'ultimo decennio. Cioè, noi siamo arrivati a riconoscere, mi pare che il presidente Agnelli lo abbia fatto pubblicamente nell'ultima assemblea degli azionisti del suo club, a riconoscere che da soli non siamo stati capaci di gestire al meglio la Lega dal punto di vista dello sviluppo, in particolare dei diritti media. Dovuto al fatto che il nostro campionato e la nostra Lega è composta da club molto eterogenei, grandi, piccoli, con differenze culturali e di visione molto importanti, e che abbiamo sempre dedicato le nostre energie a lotte di piccolo cabotaggio su come distribuirci il denaro piuttosto che su come farlo crescere il denaro. E quindi è quasi un'ammissione di responsabilità di dire: mettiamo la parte media della Lega nelle mani di un gestore esterno che, avendo come obiettivo quello di crescere il suo business perché ha fatto un investimento molto importante, non potrà fallire e riporterà, speriamo, la Lega tra un decennio ai livelli di primazia all'interno europeo, che sono poi i livelli di inizio di questo millennio, no? Anche meno, del 2005-2006, quando noi eravamo livellati con le altre leghe e non avevamo perso il terreno che abbiamo perso nell'ultimo decennio. Si tratta probabilmente di un lavoro che le altre leghe hanno saputo fare, la Bundesliga, la Premier League e la Liga hanno messo in mano questo tipo di attività a dei commissioner molto bravi che le hanno sviluppate. Noi in questo siamo stati meno bravi e quindi il fondo, se si completerà l'iter e sarà costituita questa nuova media company, avrà una gestione probabilmente più manageriale, più lungimirante, e il campionato ha sicuramente tutte le potenzialità per crescere molto e mettere i club nella condizione di non essere in affanno come sono nell'ultimo periodo.
Mario Sconcerti.
Riusciremo a mantenere l'attuale livello di ingaggi, cioè sto parlando dei prezzi di mercato e dei prezzi di ingaggi dell'ultima sessione, cioè c'è stato in questi ultimi mesi un ridimensionamento del 30-40% del costo sia dei giocatori che del loro ingaggio. Siccome eravamo veramente in una bolla espansiva quasi insopportabile, riusciremo a mantenere questo abbassamento dei costi o ritorneremo immediatamente a dove eravamo prima, secondo lei?
Io credo che si aprirà sempre di più una forbice tra i club di primissimo livello, parlo di quei 15-16 club europei che giocano con regolarità la Champions League, che magari sono destinati a far parte della futura Superlega europea, e gli altri club. Quindi io penso che adesso c'è un abbassamento che più o meno è trasversale su tutti, perché i ricavi sono calati dappertutto, in qualunque mercato, in qualunque paese e a qualunque livello di club. Penso però che nel breve medio periodo, cioè immagino quando gli stadi cominceranno a di nuovo a riempirsi, quando gli sponsor cominceranno di nuovo a investire il denaro corretto e si sarà risolto il problema che la pandemia ha generato, che gli stipendi torneranno a salire proporzionalmente ai ricavi, soprattutto nei club importanti, mentre invece immagino che i club medi o medio piccoli saranno costretti a tenere un livello un po' più basso, perché per loro non intravedo un incremento dei ricavi nel medio periodo così importante come per quelli più grandi.
Io avevo una curiosità per il direttore Marco Fassone proprio su questo tema della Superlega, perché se ne è parlato tanto, è una forbice che effettivamente arriva anche a noi, no? Come sensazione si stia un po' allargando tra grandi club e il resto del mondo. Lo stesso Seferin, presidente della UEFA, ha spesso scongiurato l'idea di questa Superlega. Le chiedo, direttore, se per lei invece è questa soluzione l'unica adottabile nel prossimo futuro, o se invece c'è ancora spazio per le realtà calcistiche anche più piccole, magari adottando un metodo diverso anche nella gestione delle risorse.
No, io penso che ci sia un forte commitment, non soltanto politico, ma direi popolare, per fare sì che i campionati nazionali non perdano il loro appeal, non siano dei campionati, tra virgolette, di Serie B, dove le grandi si giocano la loro competizione europea e i piccoli si giocano le loro partitelle la domenica. Questo rischio non lo vedo, perché in questo continente c'è una cultura della partita, del weekend, del proprio campionato, in paesi come l'Italia, come l'Inghilterra, che è fortissima. Allo stesso tempo credo che la Champions League si evolverà. La Champions League prevede i suoi regolamenti e i suoi format di triennio in triennio. È stato approvato il triennio 2021-2024, che si giocherà con la formula che conosciamo, tradizionale, ma presumo che dal 2024 in avanti delle novità di formato ci saranno. Non sarà la Superlega, non sarà quella che ogni tanto si è ventilata, ma la direzione è quella, cioè di creare un campionato europeo per club che abbia una valorizzazione, permette una valorizzazione economica importante soprattutto di quei 15, 16, 20 club. Quindi tra la UEFA che frena molto, le federazioni che frenano molto per il timore di perdere interesse sui propri campionati, e i grandi club, alcuni dei grandi club in particolare sono molto coinvolti in questo progetto, la direzione mi sembra tracciata. Poi ci si arriverà con gradualità, con forme che non saranno dirompenti probabilmente all'inizio, ma credo che la direzione sia quella.
Mario Sconcerti.
Sì, io credo che si può arrivare alla Superlega, e mi sembra che ci si sia già, anche ci si sia quasi molto vicini, perché anche l'attuale Champions è divisa in due, senza contare la leggerezza dell'Europa League, ma anche la Champions oggi tu si vede, sono in testa quattro inglesi, quattro tedesche, un po' di italiane. cioè, il resto delle squadre sono squadre francesi, non esistono più, sono quasi casuali i gironi equilibrati. Ma io credo che sarà fondamentale, perché la gente accetti la Superlega, sarà fondamentale che esistano delle promozioni e delle retrocessioni. Cioè, voglio dire, se tu metti 3-4 italiane nella Superlega, ci deve essere il campionato che resta, deve dare una alla Superlega, e la quarta italiana che arriva in quel campionato torna in Italia e via via così. Cioè, è quello che spaventa veramente, è non avere possibilità di toccare l'organico di quel campionato.
Sono
molto d'accordo, e credo che la versione originaria, che prevedeva sostanzialmente che chi riusciva a entrarci il primo anno non retrocedeva più, no? Perché sarebbero retrocesse le squadre che arrivavano da paesi minori, sia un po' tramontata. Credo che si arriverà alla fine a una formula mista, più vicina a quella che dicevi tu adesso, dove comunque si permetta dal singolo campionato di avere come obiettivo quello di poter entrare nel campionato europeo di eccellenza, proprio per non far perdere valore al campionato domestico. Allo stesso modo, originariamente si era parlato di partite che potessero giocarsi anche durante i weekend, mentre sembra che la sacralità del weekend da dedicarsi al campionato nazionale sia un concetto che è passato. Cioè, si andrà per aggiustamenti in quella direzione, in modo che il campionato perda il minor valore possibile, pur accrescendo il valore della competizione europea, con più scontri rispetto a quelli che ci sono oggi tra le squadre importanti.
Io ho un'ultimissima curiosità. Prima Marco Fassone, quando parlava della proprietà cinese, ci spiegava, no, che loro hanno preferito circondarsi di dirigenti italiani, giusto, no? Faceva questa differenza. Chiedo, una dirigenza invece tutta italiana avrebbe gradito gli sfoghi di Conte dell'anno scorso nei confronti della società, che più volte è stata punzecchiata, insomma?
Ma io penso che l'Inter abbia gestito bene questa situazione. Sappiamo che quando prendi degli allenatori, ma può essere anche con dei giocatori che sono dotati di una personalità molto forte, Antonio è sicuramente uno degli allenatori più importanti al mondo, puoi incorrere anche in questo tipo di situazioni, che il malcontento ogni tanto tracimi un po' al di là di dove dovrebbe rimanere. Per cui l'Inter, che ha dei dirigenti tra i più bravi in assoluto, non soltanto in Italia ma in Europa, ha saputo gestire bene la situazione, ha fatto in modo che Antonio comprendesse probabilmente quelle che erano le ragioni del club e viceversa, e che potessero ripartire bene insieme, perché un ulteriore divorzio sarebbe stato traumatico, antipatico per entrambi, e mi pare che l'abbiano gestita bene, insomma.
Mario, abbiamo ancora un minuto per un'altra domanda.
Che molto oneroso l'esame.
Vorrei sapere da Marco Fassone se gli manca il calcio e che intenzioni ha, se lo rivediamo o no.
Sì, no, certamente il calcio visto da manager è molto intenso, faticoso, ma è anche, per chi è appassionato, inutile nasconderlo come noi, la cosa più bella da farsi. L'attività da consulente, da advisor, per fare quelli che parlano bene, è un'attività che ha tanti pregi e tanti vantaggi, ma è sicuramente emotivamente meno coinvolgente di quella di fare il dirigente. Il fatto è che dopo aver fatto Juventus, Napoli, Inter, Milan, non restano tantissime opportunità, bisogna trovare quella giusta al momento giusto, ma alla tua domanda sicuramente la risposta è sì. Il calcio vissuto dal bordo del campo, dalla tribuna, dal Milanello piuttosto che dal Piano Gentile, un pochino manca, certamente.
Andrebbe all'estero, direttore? Fare un'esperienza?
Sì, no, ma quella dell'estero è un'esperienza che, insomma, al di là di aspetti magari che familiari, che qualcuno può voler evitare, ma è un'esperienza che ti arricchisce sempre. Insomma, ci sono 4-5 campionati molto belli, molto interessanti, quindi certamente sì, ho avuto svariate ipotesi di andare, non ho trovato
che campionato
che mi piacerebbe,
che campionato?
Ma anche campionati molto strani, anche campionati, diciamo, secondari rispetto alle prime 5, dove c'erano dei progetti di investitori nuovi che volevano creare delle delle belle cose, magari lo faranno. Per il momento non le ho scelte per tutta una serie di ragioni, però certamente sì, nell'orizzonte ci può essere anche un periodo della mia vita trascorso all'estero.
Bene, siamo arrivati al termine di questa piacevole chiacchierata con Marco Fassone insieme a Mario Sconcerti. Noi ringraziamo Marco Fassone per essere stato con
grazie.
Noi.
Grazie.
Ciao. Grazie mille a voi, un caro saluto al direttore.
Ciao.
Allora, adesso noi ci prendiamo un piccolo break e poi ritorniamo invece con Mario Sconcerti per continuare il pomeriggio di Maracanã. Tra pochissimo.